Finalmente le radio private hanno la loro enciclopedia. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Alza la tua radio, per favor.
Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea.
Storia delle radio libere italiane di ieri ed oggi. Emittenti FM, web e DAB. Oltre 2100 pagine scritte da Massimo Emanuelli, con l'autorevole prefazione del professor Giorgio Simonelli e la postfazione del giornalista Roberto Poletti. Non la solita opera di testimonianze e di interviste, ma un'opera storica. Dai primi esperimenti di rottura del monopolio nell'immediato dopoguerra alle radio libere di metà anni 70. Tutte le radio locali suddivise regione per regione e provincia per provincia. Le radio regionali, le superstation, la syndication, i network nazionali, le radio politiche, le radio religiose. Dagli anni 70 ad oggi.
Dormire. Salutare. Autostop. Starnuto. Camminare.
Testimonianze e dichiarazioni di grandi personaggi. Claudio Cecchetto, Tiberio Timperi, Gerry Scotti, Nino Frassica, Platinette, Amadeus, Carlo Conti, Piero Chiambretti, Silvia Annicchiarico, Mauro Micheloni e tanti altri fra DJ, editori e collaboratori di emittenti locali e regionali di tutta Italia.
Ci si può sbronzare con un'aranciata, c'è la Band of Jocks, la più spericolata.
Una band alla caccia delle hit di domani, tra computer, new dandy e colori africani.
Accendete la radio e spegnete la luce, siamo i 10 DJ dalla puntina veloce.
Alza la tua radio, per favor. Un'opera già vista di buon occhio dai gota della radio italiana, così come Renzo Arbore, 2 anni fa, lodò il test emanuelliano sulla storia della radio pubblica. Lo potrete acquistare a soli 15 euro. Prenotabile sul bookstore della casa editrice, sito edizioni Oltre Gammarò Töpfer, www.librioltre.it. E buona lettura a tutti! Signori all'ascolto, buongiorno o buonasera. Dipende dall'ora in cui siamo in onda presso le nostre emittenti. Non potevo che cominciare con questa frase, signori all'ascolto, perché siamo tutti più poveri, più tristi, perché abbiamo perso un amico di tutti gli italiani, non soltanto degli sportivi. Un personaggio che con la sua bontà, la sua dolcezza, la sua competenza, la sua serietà, la sua capacità di trascinare il telespettatore nell'andamento di una partita di calcio, e non solo di quella, fatto epoca. Ha lavorato dai primissimi anni 70 fino ai primi anni del nostro millennio e finché la salute gliel'ha permesso è apparso in più trasmissioni televisive come opinionista, non soltanto sportivo, perché era un appassionato di enologia e aveva anche una passione legata alle bocce, tanto che per qualche tempo egli fu anche presidente della Federazione Italiana di Bocce, oltre che telecronista delle gare di bocce. Bruno Pizzul è ormai una leggenda. Bruno Pizzul è purtroppo passato a miglior vita lo scorso 5 marzo, 3 giorni prima che festeggiasse il suo 87esimo compleanno. Era nato nel 1938. A dispetto del suo cognome, che nel dialetto friulano vuol dire piccolo, era un uomo grande e grosso, ma nel senso positivo della cosa. Il gigante buono lo aveva ribattezzato Sandro Ciotti, e non solo lui. Io personalmente fui colpito da Bruno Pizzul e dalla sua bravura in un'occasione d'emergenza. In occasione della partita di calcio Amburgo-Juventus del 19 marzo 1975. Era in corso la telecronaca in Eurovisione da Amburgo. Ad Amburgo c'era Nando Martellini che faceva la telecronaca. A un certo punto, per una tempesta di vento, l'audio saltò e quindi Bruno Pizzul per gran parte del primo tempo dovette proseguire dagli studi di Milano con le immagini che arrivavano regolarmente in Eurovisione dalla Germania. E in quell'occasione Pizzul diede prova di come fosse pronto all'emergenza con brillantezza, come se fosse egli stesso allo stadio di Amburgo, con la tecnica del cosiddetto off-tube, il cosiddetto tubo con cui i commentatori sostituivano in momenti di emergenza da uno studio della televisione il collega che si trovava sul posto. E Pizzul diede una prova veramente magistrale di questa situazione. E fu allora che cominciò la mia personale passione per Bruno Pizzul, e tanto volli, e tanto chiesi, e tanto dissi e feci affinché Massimo Emanuelli lo invitasse nella rubrica L'angolo della scuola. E oggi vi proponiamo, scusandoci per la qualità non perfetta dell'audizione, quella chiacchierata, quell'incontro. Era il 2019, sono passati 6 anni, e rimane soprattutto l'esempio di grande professionalità, di grande disponibilità e di grande competenza che Bruno Pizzul aveva. Bruno Pizzul, giocatore di calcio, Bruno Pizzul, professore di scuola media, Bruno Pizzul, quasi avvocato, soprattutto Bruno Pizzul, amico degli sportivi italiani per tanto e tanto tempo. Che gli sia lieve la terra, e esprimiamo ovviamente le nostre condoglianze da rivolgere alla signora Maria, ai figli Fabio, che è amico del nostro Massimo Emanuelli, Silvia, Carla. Partiamo subito con questa storica registrazione, rivolgendo ancora a Bruno Pizzul un meritato, affettuoso sentito. Grazie.
Vorrei ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicini in questi giorni. Siamo stati travolti, letteralmente, dai messaggi di affetto, dai messaggi di condivisione e da tantissime storie che ci hanno raccontato riguardo papà Bruno. E ci siamo chiesti, ma come mai? Da 20 anni ormai non era più la voce della nazionale. E era un anziano signore in pensione. Eppure siamo stati travolti da questi messaggi. E io credo che nasca da questo, dalla cosa più inutile del mondo. Lo sport, se pensiamo razionalmente, è la cosa più inutile del mondo, ma è anche una cosa straordinaria, perché consente di creare relazioni che non muoiono e consente a tutti noi di tirare fuori il meglio come atleti, come persone. E credo allora che la bellezza dello sport è stata un po' raccontata da papà Bruno, ed è quello che ha fatto breccia in tante persone e che ci permette oggi di essere così in tanti in nome di una cosa razionalmente inutile ma straordinariamente bella come lo sport.
Sapevamo che papà era molto apprezzato, ma devo dire che in questi giorni l'abbiamo quasi sentito come un papà in condivisione con tanti che ci hanno detto di apprezzarlo, tanti che inaspettatamente vediamo arrivare anche qua a Cormons per questo ricordo. E devo dire che durante la sua vita lui è stato parecchio in giro, e oggi capiamo che averlo condiviso non ci ha tolto qualcosa, ma ci sta regalando un grande affetto.
Va ora in onda L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Donadoni. Gialli. Parte il suo attacco. Filmati sul gran cross di Luca Bianni, era ora. Gol di Totò Spillaci, enorme soddisfazione anche per il ragazzo siciliano. Vedete il suo splendido primo Spillaci, porta in vantaggio.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'angolo della scuola. Oggi è una puntata particolare, infatti ho con me Cesare Borrometti. Ciao Cesare.
Ciao Massimo, un saluto a tutti i gentili ascoltatori dell'angolo della scuola. Mi fa piacere ritornare dopo un po' di tempo a questa tua rubrica e voglio dirti che sono particolarmente contento ed emozionato perché il nostro ospite è uno di quelli di riguardo, nel vero senso della parola. Un personaggio che ha molto anche a che fare con il mondo scolastico, essendo stato per qualche anno pure professore di lettere, ma tutti lo conosciamo per un'altra attività che è cara soprattutto ai telenostalgici, cioè è stato commentatore, telecronista di calcio e di altre discipline sportive dalla fine degli anni 60 fino ai primissimi del nostro millennio, e poi anche continuato saltuariamente, non solo in Rai ma anche in altre emittenti. È un personaggio di questi davvero importanti, basta fare il nome, Bruno Pizzi.
E io ho chiesto infatti il tuo aiuto perché parlerò con Bruno Pizzo di scuola, sia di quando era studente sia di quando era docente, ma di sport capisco poco, qualcosa so, ma non come te. Ma adesso cerchiamo di raggiungere Bruno Pizzo. So che hai scelto, ti ho lasciato carta bianca, i brani musicali attinenti allo sport a Pizzo. Adesso ne scelgo uno io, a poco che vedere, no, c'ha a che vedere con Bruno Pizzo questo brano, perché Pizzo condusse anche qualche edizione della Domenica Sportiva.
Sì, senza un gran dubbio, è prima di tutto partecipante, perché curò per tanti anni la rubrica dedicata alla Moviola, ne parleremo più altro con lui. Poi passò a Rai 2, alla Rete 2 con Domenica Sprint, che prima co-conduceva con Guido Otto, quando Guido Otto andò in pensione la co-condusse con un altro famoso cronista che è Enzo Di Tanzo, e poi tornò alla Domenica Sportiva facendo un anno coppia con Sandro Ciotti e un altro anno coppia con Simona Ventura.
Il brano che ho scelto è una sigla della Domenica Sportiva, una delle tante, Edoardo Bennato, e gol.
Lo 0-0. Tedeschi non eccezionali ma molto ben disposti sul campo. Parola di Sacchi.
È l'unica squadra tedesca che io ho visto brava tatticamente. È composta da buoni giocatori ma più che altro un grande collettivo, un ottimo allenatore.
Il 15 marzo ritorno a San Siro, al solito zeppo, c'è anche un buon rappello di chiassosi tifosi tedeschi, l'incasso di 2 miliardi 484 milioni rotti, record per il Milan a San Siro. L'arbitro è uno scozzese, si chiama Smith.
Thank you.
E abbiamo raggiunto al telefono Bruno Pizzola. Buongiorno Pizzola.
Salve, buongiorno.
Allora, iniziamo dall'inizio, come da costume di questa trasmissione. Bruno Pizzola è nato a Udine?
Sì, sono nato a Udine, ma sono cresciuto a Formomus, che è un paese in provincia, una cittadina in provincia di Gorizia, una ventina di chilometri da Udine. Allora si nasceva in casa, quindi la mamma era di Udine e io sono nato nella casa della nonna, praticamente, a Udine. Però dopo un po' di tempo mi sono trasferito a Formosa, dove abitava il papà e la mamma, e lì sono cresciuto.
Bruno Pizzola, studente, le scuole le ha fatte a Formosa, a Udine?
Sì, ho fatto le scuole elementari e medie a Formosa, il liceo classico a Udine, 4 anni, l'ultimo anno a Gorizia, dove mi ero trasferito per motivi di carattere amministrativo.
Un ricordo aneddoto legato ai tempi della scuola, le elementari, le medie, le superiori o l'università, qualcosa di curioso?
Beh, il fatto che a Udine, al liceo classico, ho avuto una permanenza piuttosto laboriosa, non dal punto di vista del profitto, ma dal punto di vista dei rapporti con gli insegnanti, i quali il liceo classico Stellini di Udine si è sempre ammantato di una patina così di esclusivismo quasi, e i professori guardavano assai poco di buon occhio che io potessi avere la presunzione di voler tradurre Platone e contemporaneamente dedicarmi all'attività di carattere agonistico sportivo. Secondo loro avrei dovuto scegliere una delle due strade, e questo aveva portato a una serie di rapporti piuttosto conflittuali con il proprio insegnante. E questo fu uno dei motivi per i quali poi gli ultimi anni li trascorsi al liceo di Gorizia, dove invece era visto molto da buon occhio anche dal corpo insegnanti il fatto che io studiassi e contemporaneamente giocassi a calcio.
E infatti poi lei riesce a fare bene tutte e due cose. Adesso Cesare le fa una domanda sulla sua attività calcistica, ma io mi soffermo un attimo ancora sull'attività che poi fa in futuro, didattica. Lei al telefono prima di andare in onda mi specificava, io pensavo Bruno Pizzoli insegnante di educazione fisica, lei mi ha detto no, di lettere.
No, io ho insegnato alle scuole medie di Gorizia, ci dico, e San Lorenzo Isontino, materie letterarie, italiano, storia e geografia alle scuole medie. E poi quando venni assunto alla RAI per quel corso di preparazione professionale che precedeva la sezione vera e propria, ero stato nominato professore di storia e filosofia al liceo scientifico di Monfalcone, ma lì rinunciai appunto per provare la carriera alla RAI, anche se con qualche scrupolo, perché a me piaceva molto insegnare.
E su questo argomento torneremo dopo. Cesare, una domanda su Bruno Pizzul, calciatore.
Bruno Pizzul, calciatore. Io, anche se vivo in Piemonte, sono siciliano e amo ricordare il periodo trascorso a Catania nella formazione rosso-azzurra che praticamente acquistò Bruno Pizzul dalla squadra, diciamo così, di Cormons e tanti, fino praticamente addirittura alla Serie B del campionato 59-60. E conservo un ritaglio di giornale del Calcio e Ciclismo Illustrato dell'agosto 59, in cui viene presentata la nuova rosa, l'autore dell'articolo è il mitico Prestinenza, e si parla anche di questo giovanotto di nome Bruno Pizzu, proveniente dal Cormon.
Sì, sì, in effetti è vero, proveniente dal Cormonese, e sono stato a Catania, dove sono rimasto un paio d'anni, e ho dei ricordi veramente molto molto piacevoli, anche se devo dire che non è che mi sia ricoperto di gloria sportiva, però ho maturato delle esperienze che poi mi sono risultate molto utili nel seguito della mia vita quando sono diventato giornalista sportivo. Devo anche dire che nel periodo in cui giocavo prima a Catania, poi a Ischia, poi a Taranto, avevo maturato una sincera antipatia per la categoria dei giornalisti sportivi, e quando scrivevano delle mie prestazioni, probabilmente a giusta ragione perché il talento era inversamente proporzionale alla passione, non è che fossero molto teneri. Io mi arrabbiavo molto, come succede spesso a tutti quelli che fanno sport, nel leggere le critiche astiose spesso da parte dei giornalisti. Poi, per una serie di circostanze piuttosto anzi, senz'altro casuali, mi è capitato di dovere a mia volta diventare giornalista sportivo, avendo vinto un concorso per la funzione alla RAI, e devo dire che il periodo in cui ho giocato mi ha regalato delle esperienze in cui mi sono tornate utili nella pratica.
La radio è fatta di momenti musicali, Cesare ha scelto anche la scaletta musicale, poi ne sceglierà un brano Pizzula anche. Cesare, hai scelto dei brani attinenti allo sport.
Prima di ascoltare dei brani legati allo sport, vorrei rendere omaggio a due cose legate allo sport. La sua provenienza e il suo trascorso, credo, da alpino. E quindi ho pensato bene di proporre, mi perdoni il dottor Pizzul se la pronuncia non è corretta, il coro intitolato O Ceziel Ciscel Autun.
Sì, sì, è una tipica villotta friulana molto simpatica e è una scelta che indubbiamente, nella quale mi riconosco molto.
O Ceziel, O Ceziel Ciscel Autun. O Ceziel Ciscel Autun. O Ceziel Ciscel Autun. O Ceziel Ciscel Autun. O Ceziel Ciscel come audi, Zoventu, Zoventu come audi, Zoventu come audi, noci già temi solo, fantatis mielis, abusa, abusa, fantatis mielis, abusa, fantatis mielis, noleum fregul di pecia.
Emanuele e Cesare Borometti, l'angolo della scuola, sempre con Bruno Pizzul. Pizzul, è un ricordo legato alla sua attività di docente, com'era allora, oggi purtroppo è cambiata, in peggio, come è cambiata l'Italia e magari è cambiato anche il giornalismo sportivo, secondo lei, in peggio. La scuola allora, cosa voleva dire essere insegnanti allora? L'insegnante era un'autorità, oggi purtroppo, lo dico io che sono diretto interessato, è trattato come una pezza da piedi l'insegnante.
Ma sì, in effetti a quei tempi c'era ancora un rispetto, direi quasi connaturato anche nelle abitudini, nelle educazioni, della cultura della gente verso il professore e lo stesso maestro di scuola, no? Mentre oggigiorno si è venuta perdendo questa autorevolezza, questa credibilità, questo rispetto verso l'istituzione del professore o del maestro. Io devo dire che ai miei tempi ancora c'era questo rispetto popolare e devo anche dire che mi è rincresciuto, come avevo già accennato prima, il fatto di dover rinunciare all'insegnamento per approcciare un'altra professione, perché mi piaceva molto entrare in contatto con i giovani, con i ragazzi, e sentivo tentativo di fare qualcosa di molto importante, di creativo, no? Nel momento in cui tu, insegnando alle scuole medie, prendi i ragazzi a 11, 10, 11, 12 anni, li accompagni in un periodo fondamentale per la formazione del loro carattere e oltre che della loro cultura, e quindi ti sentivi di fare qualcosa di utile, qualcosa di concreto, molto più di quanto non avvertissi poi il ruolo di cronista sportivo, nel quale magari sì, avevi di riporto una notevole popolarità perché la gente ti conosceva per la strada, ma tutto sommato per quanto riguarda l'essenza del lavoro che svolgevi, insegnare a scuola era qualcosa di molto più anche appagante dal punto di vista della soddisfazione personale.
Ma ha fatto anche l'avvocato Pizzo, lei?
Sì, non ho mai esercitato, però essendo laureato in giurisprudenza ho fatto l'esame per procuratore legale e avevo in animo di aprire uno studiolo dalle mie parti assieme a un collega che poi ho lasciato da solo. Lui è continuato, è diventato uno che poi si è anche ben segnalato nel foro di Gorizia come avvocato, però io non ho maturato esperienze direttamente personali in questo settore.
E qui arriva la mia domanda. Io di solito sono polemico, non lo sono, con Pizzul che è un signore, con la S maiuscola, e anche signore è, ci ha messo in contatto lui, il figlio Fabio, che era stato mio direttore a Circuito Marconi, un signore. Lei entra in Rai con un concorso, oggi non fanno più i concorsi, lasciamo perdere come mai entrano e chi entra. Mi diceva Sergio Zavoli, e lui condivide, che c'è Zavoli, Pizzul, tutta quella scuola della Rai aveva una signorilità, oggi c'è tutt'altro in Rai, regna la volgarità secondo Zavoli.
Direi che il parere augusto di Zavoli è sempre da rispettare a pieno e quindi condivido anch'io la sostanza della sua affermazione. Il fatto è che non è una connotazione negativa esclusiva al mestiere e al fatto di lavorare o di fare i giornalisti alla Rai. È l'intera società in cui viviamo che è pervasa da questa negatività per quanto riguarda l'educazione, per quanto riguarda la correttezza del linguaggio, il rispetto delle idee altrui e via dicendo. Ci sono venuti perdendo tutti quei parametri che invece comportavano anche un minimo di buona educazione, di buona creanza, come si diceva, anche e soprattutto nel momento in cui uno esercitava un mestiere come giornalista. Ma direi che queste negatività si sono purtroppo diffuse dappertutto, no? Nello stesso mondo sportivo c'è una situazione di disagio proprio per quanto riguarda la maleducazione, l'intolleranza, l'incapacità di accettare il diverso e via dicendo. Quindi sono negatività che riguardano la società in cui viviamo e delle quali non ci si può non preoccupare.
Cosa ricordo di quel concorso? Deve essere stato difficile. Chi la esaminò? Come fu?
Ah sì, era un concorso al quale io ho partecipato in maniera quasi casuale, no? Perché io, come dicevo, insegnavo alle scuole medie di Gorizia, Radio Trieste mandì attraverso il gazzettino radiofonico un concorso nazionale per programmisti e non si presentò nessuno. E allora il responsabile della Federale di Trieste disse: ma che figura facciamo, neanche un che vuol venire a lavorare in Rai? E mandarono delle lettere nominali di invito ai giovani laureati della regione. Ma arrivò questa lettera, andai a vedere che cosa volessero e fece una serie di colloqui a Trieste, una prova scritta poi anche a Roma, ma sempre nel settore dei programmisti. E in una poi dei colloqui finali un membro della commissione era Paolo Valenti, che era un giornalista sportivo di primissimo livello, e durante la conversazione era venuto fuori che avevo giocato a calcio, che avevo predilezione di carattere sportivo, e lui mi dice: guarda che adesso c'è in contemporanea un concorso per radio telecronisti, ti sposto io da programmista a radio telecronista. Fece ancora un paio di colloqui preventivi e poi venne assunto per questo corso di preparazione professionale. Eravamo in una trentina e assieme a me c'erano Bruno Vespa, la Buttiglione, Fraiese, Breveglieri, tutti i ragazzi di allora, poi diventati uomini maturi e grandi giornalisti, e feci quel percorso di preparazione professionale a Roma di 6 mesi, alla fine venni assunto e ogni volta, insomma, era abbastanza sorprendente per me ritrovarmi in un mondo nel quale non avevo nemmeno mai immaginato di poter inserirmi e soprattutto di poterlo fare.
Cesare, brano musicale?
Ma io vorrei proporre una delle sigle musicali delle tante trasmissioni sportive curate e condotte da WB. In particolare ho scelto il brano musicale che in piccola parte si ascoltava all'inizio del notiziario sportivo del TG2 che si conduce per parecchi anni, Sport Sera. Un brano intitolato Bandolero 76 ed edito dal gruppo Viva.
Citato dei grandi nomi, dei grandissimi professionisti, mi soffermo un attimo su uno, Bruno Vespa, che è un grandissimo, poi può piacere, non piacere, ma ha una professionalità indiscutibile. Mi viene da ridere perché Bruno Vespa doveva essere cacciato come Fabio Fazio dai grillini, poi oggi i grillini sono sempre da Vespa e Fazio, vabbè, lasciamo perdere.
Le vicende della vita, ma comunque al corso Bruno era stato immediatamente individuato non solo dai docenti, ma tutto sommato anche da noi suoi colleghi che partecipavano con lui a quel corso di preparazione come un predestinato, no? lui aveva già delle esperienze di carattere giornalistico maturate a livello di stampa con giornali, e lui è un abruzzese dell'Aquila, via dicendo, ma era molto molto serio, molto investito nella parte, e indubbiamente alla fine risultò poi forse il migliore del corso come valutazione, ma tutti noi eravamo convinti che poi lui sarebbe diventato uno molto molto serio, importante, via dicendo, perfino troppo serio fin da ragazzo, fin allora eravamo sufficientemente giovani per essere definiti ancora così, e lui aveva questa patina di serietà, di impegno costante, di capacità di applicazione veramente singolari. Era uno che perfino troppo serio per essere considerato uno di primo pelo come giornalista.
Talmente serio che ha fatto una missione, che anche Pizzolo ha fatto in una sua intervista, ammise alcuni suoi sbagli. Lui ammise di avere sbagliato nel servizio del 1969 sulla strage di Piazza Fontana, di aver detto su Valpreda il colpevole, poi si scusò e disse il presunto colpevole. Anche lei ha ammesso in un'intervista che la sua prima radiocronaca o telecronaca ci fu un incidente di percorso.
Sì, l'incidente di percorso che determinò il fatto che io arrivassi a quel primo impegno, anche abbastanza importante perché era la telecronaca di una partita di calcio tra Bologna e Juventus ed era uno spareggio di Coppa Italia, arrivai in ritardo con un quarto d'ora rispetto al fischio di inizio perché mi era fidato di Beppe Viola, che era un collega che poi è diventato fraterno amico, che purtroppo si è lasciato troppo giovane, il quale, sapendo che io dovevo raggiungere Como e stavo partendo da Milano alle 10:30 del mattino, mi dice: ma sei pazzo, poi in mezz'ora ci andiamo, ti accompagno io. In realtà poi durante la strada trovammo un ingorgo di tifosi juventini, la Brianza già allora era bianconera, e arrivai con un quarto d'ora di ritardo, cosa che non depose troppo a mio favore nei confronti dei responsabili della redazione sportiva di Milano, che mi dicevano: guarda questo qua appena arrivato arriva in ritardo. Poi fortunatamente, insomma, mi perdonarono avendo saputo che di mezzo c'era anche quello scalenzacollo di Beppe Viola.
Per uno che non sappia di golf, la prima impressione è che lo strumento indispensabile per giocare sia l'ombrello.
Cesare, i ricordi sono tanti.
Qui abbiamo aperto la pietra più importante della nostra chiacchierata, cioè il ricordare le tante telecronache, tanti avvenimenti che Pizzolo ha raccontato, non solo di calcio, ma anche di altre discipline sportive dal 1970 in avanti. Per esempio, fu subito inviato ai mondiali di Messico 70 e la sua prima telecronaca di quel mondiale credo fosse un Perù-Bulgaria, e si giocò con la nazionale peruviana che purtroppo stava attraversando un momento difficile perché era arrivata la notizia di un terribile terremoto che aveva sconvolto il Perù. E comunque sia, in quel girone c'era la Germania occidentale, c'era il Marocco, e la Germania passò un turno affrontando l'Inghilterra in una bella gara dei quarti di finale, che è stata recentemente nella telecronaca originale Rai Sport ripescata da Rai Sport e da Tino Grigoli e riproposta seppur per tutti a stizzichi e bocconi, però da quando fu tipo leggere dal libro intervista che praticamente realizzò assieme a quei giornalisti qualche anno fa, rimane forse la sua telecronaca più bella. Giocò a Leon, mi pare.
Sì, giocò a Leon nel quarto di finale di quel campionato del mondo. La Germania aveva vinto il proprio raggruppamento e dovette incontrare l'Inghilterra, che era arrivata seconda in un altro raggruppamento, e fu una partita molto bella. Io continuo a dire che forse è una delle partite, non dico la più bella dal punto di vista squisitamente estetico, calcistico, ma la partita che mi ha lasciato una traccia forse più profonda dentro di me, anche perché era una delle primissime esperienze mie in campo internazionale, e poi era la partita che costituiva la rivincita della finale del campionato del mondo di 4 anni prima in Inghilterra, quando l'Inghilterra vince per 4-2 al termine di una partita molto molto polemica e discussa, con un gol non gol assegnato all'Inghilterra e via dicendo. E poi quando giocano inglesi e tedeschi è sempre uno spettacolo vederli giocare. E anche in quella circostanza l'Inghilterra era avanti per 2-0 fino al 30° della ripresa, poi venne raggiunta sul 2-2 proprio allo scadere del 90° minuto e nei supplementari vinse poi la Germania, qualificandosi per quella semifinale famosa di qualche giorno dopo a Città del Messico, che molti definiscono la partita del siglo, no? Quando noi con i tedeschi vincemmo per 4-3 al termine di un'avventura straordinaria dal punto di vista emotivo più che calcistico. Però sono ricordi che dentro di me sono rimasti in modo particolare proprio perché io ero stato assunto alla RAI e dopo l'esperienza assolutamente inattesa di quel concorso al quale avevo partecipato quasi per caso, e quindi erano tutte situazioni che lasciavano dentro di me una traccia profonda di carattere emotivo, no? Personale, prima ancora che professionale.
Io, parlando di questi mondiali, non posso fare a meno di ricordare con lei colleghi e maestri che erano accanto a lei, Nicolò Canosio, Giuseppe Albertini e soprattutto Nando Martellini, lei fu il, diciamo così, la palla, perché la riserva numero due, si dice per tanti e tanti anni.
Sì, in effetti ebbi l'avventura personale di conoscere proprio in occasione dei mondiali di Messico 70 quei due personaggi, Carosio e Martellini, che per me erano dei nostri santi, no? Perché io naturalmente, quando non avevo minimamente il pensiero o l'idea di poter diventare giornalista sportivo, però seguivo le loro cronache alle radio, la trasmissione, ed erano effettivamente due personaggi che avevano già saputo ritagliarsi una grande credibilità di carattere professionale. Quindi per me entrare in contatto con loro fu un'altra di quelle tante avventure che facevo riferimento prima. E devo dire che sono stato accolto dal giovane collega con molta cordialità da parte dei due personaggi, anche se erano fra loro completamente diversi, no? Molto burbero, piuttosto portato alla polemica e sempre orientato a fare il personaggio Nicolò Carosio, invece molto signorile, molto compassato, molto capace di restare anche in ambiti di discrezione personale Nando Martellini, un autentico gentiluomo, due che mi hanno insegnato molto, non perché hanno voluto insegnarmi, ma perché mi hanno fatto capire come era difficile interpretare e vivere nella giusta maniera il ruolo di commentatore sportivo alla radio e soprattutto alla televisione, che è un mestiere affascinante ma anche per certi versi rischioso, no? Perché ti regala una notevole popolarità, la gente ti riconosce, ti chiede l'autografo e via dicendo, quindi è anche rischioso nel senso che magari perdi il senso della dimensione, ti dimentichi di essere e restare una persona e sentirti o voler diventare personaggio. E allora lì invece, sia con Carosio ma soprattutto con Martellini, imparai invece il limite, no? La capacità e la necessità di restare ancorati a situazioni personali che non avevano nulla da spartire con il diviso.
Consultazione di cronometri. Moore avanti, fa segnare l'arbitro. Un'altra palla per Hertz, ultimi minuti di entusiasmo. Hertz, rete! 4-2 per l'Inghilterra, ha segnato Hertz.
Cruyff, atterrato Cruyff, ed è calcio di rigore al primo minuto. L'Irlanda in vantaggio, ha segnato Neskens, 1-0 al secondo minuto della finale di Monaco. Breitner e Dolstenbein attaccano sulla sinistra. Elfenbein,
rigore, rigore anche per i tedeschi.
Io intervengo poco perché mi intendo poco di calcio, però qualche ricordo ce l'ho. Brano musicale stavolta lo scelgo io, visto che parlavamo dei mondiali del 1970. Un brano a parer mio poco conosciuto ma bellissimo, scritto da un nostro ospite nell'altra trasmissione, Stile Italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti, Fausto Cigliano, e lanciato poi da Mina. Possessione 70.
Bellissimo, bellissimo, sì.
Anni in cui lei entra nella squadra della Domenica Sportiva e si entra nel gruppo dei giornalisti della Domenica Sportiva e puntualmente è presente, alternandosi qualche volta con Carlo Sassi, davanti alla Domenica. E quindi ecco che nasce la prima associazione che è il Fulvo Viola, l'associazione che sta per un bel po' di anni.
Sì, in effetti con Carlo ci alternavamo una domenica io, una domenica lui alla Moviola, poi quando ci fu la ristrutturazione della RAI con divisione in RAI 1, RAI 2, RAI 3 via dicendo, ognuno di noi dovette scegliere se optare per la prima rete per il 2 varietà RAI su RAI 2, mentre la domenica sportiva allora rimase su RAI 1 e la moviola era appunto rimasta da quelle parti. E mi dispiace un po', anche se tutto sommato era abbastanza faticoso e dovete gestire quel modo in cui facevamo la moviola, che era un modo nei limiti del possibile estremamente impersonale. Noi non dicevamo mai se un fallo o un'azione da gioco era da punire, era giusta la decisione dell'arbitro o meno. Ci limitavamo esclusivamente a far vedere l'oggetto del nostro interesse, dire quelli che erano i protagonisti, ma senza avventurarci in giudizi sulla esattezza o meno della decisione arbitrale. E devo dire che anche in quel settore lì poi la moviola è venuta un po' degenerando, perché adesso invece c'è costantemente, anche dopo l'arrivo del VAR, questa tendenza da parte dei commentatori a voler dare il loro giudizio, influenzando così in un modo o nell'altro anche quello che è il giudizio di coloro che stanno davanti al televisore. Noi eravamo molto asettici, molto impersonali.
Però una volta Bonifetti arrabbiò, mi ricordo, durante un momento Cesena del 75.
Tanto mi arrabbiai con Paolo Fraiese, perché Paolo Fraiese, che era uno che poi aveva partecipato con voi a quel concorso con il quale io venni assunto, lui era già dipendente RAI e però fece quel corso lì per avere la qualifica di telecronista, e poi naturalmente eravamo molto amici. Lui faceva il conduttore della domenica sportiva, e in una occasione c'era tutta stata una partita tra Cesena e Juventus, cui l'arbitro ha concesso un calcio di rigore a favore della Juventus. Io feci vedere con le immagini che presentavano Bettega che si avvicinava a palla al piede da salata di rigore avversaria. Nel momento in cui entrò in area lo anticipò con un attimo di precedenza Cera, che era il libero del Cesena, e avvenne il tipico contratto piede pallone piede, volò Bettega in alto, non era assolutamente un fallo da rigore, l'arbitro invece sanzionò a rigore, ma io dissi esclusivamente quello che stava succedendo senza dire che la decisione dell'arbitro fosse giusta o meno. Fino a che Paolo Fraiese continuò a insistere, ma una volta tanto Bruno dici quello che è il tuo parere, secondo te era rigore o non era rigore? Io mi trincerai per un po' dopo, dietro il fatto che non avevamo l'abitudine a commentare. Alla fine, sulla sua insistenza, dissi che secondo me non era calcio di rigore. E naturalmente la Juventus l'ha presa un po', in particolare Boniferti, e disse immediatamente al telefono, disse per sei mesi nessun giocatore della Juventus non era più la domenica sportiva. Poi per la verità mi telefonò a casa dicendo, Bruno, sai che ti voglio bene, avevi ragione, non era rigore, però non lo dovevi dire, non possiamo accettare che venga detto che alla Juventus vengano dati rigori che non c'erano. Però poi la situazione si dissanò, ma in effetti fin da allora, no, si cominciò a capire che forse il commento alla moviola doveva non essere troppo impersonale, che forse era anche giusto che il commentatore desse un proprio giudizio. Alla fine poi io me ne lavai le mani, andai su Rai 2 e lasciai che altri le questioni, forse Carletto Sassi, che peraltro era bravissimo a fare la moviola.
Brano musicale, Cesare, cosa abbiamo scelto?
Ma io propongo la sigla di Domenica Sprint, trasmissione che Bruno Pizzo ha condotto per tanto tempo, prima affiancato di Erzioso e poi da solo affiancato a propria volta da Ennio Micaccia. Il brano è Stadium, Oscar Pinto.
domande ancora, una mia, una di Cesare. Allora, Pizzo diceva la sua telecronaca più bella, ne faceva riferimento prima, la sua telecronaca, non dico più brutta, ma la più drammatica penso sia stata quella di Gisella.
Beh, inevitabilmente, anche perché quella ha lasciato, quella serata maledetta ha lasciato una traccia profonda dentro la mia coscienza di uomo, no? Prima ancora che nei ricordi del cronista. In effetti fare quella telecronaca non fu affatto facile, però la cosa che assolutamente mi risultò da subito inaccettabile è che per una partita di calcio ci potessero essere 39 morti in una situazione ambientale assolutamente inaccettabile, anche per la leggerezza con la quale era stata preparata una sfida del genere da parte delle autorità belghe. Al di là, di sopra di tutto quello che ancora dentro di me conservo come un dispiacere, come un vulnus personale, è appunto questo ricordo angoscioso di una serata nella quale io ero convinto che poi qualcosa la gente avrebbe imparato, e invece purtroppo verificai che immediatamente dopo, nonostante quella serie di lutti tremendi, si furono negli stadi addirittura delle striscioni che inneggiavano quella serata, sempre in nome di quel tifo contro che caratterizza purtroppo le nostre tifosi.
Pare che sia confermata questa notizia che mi lascia, ripeto, più che
Bruno,
sì.
Bruno, e presumo che dipenda dalle considerazioni che facevi prima tu.
È chiaro che adesso dire
motivi
che
di
non
opportunità.
Si gioca con questi qua come si fa, ma d'altra parte con quale spirito anche i giocatori scenderanno in campo? È chiaro che a questo punto il risultato diventa assolutamente irrilevante. Ecco, giocare con queste cifre è assolutamente inaccettabile. Ho accanto a me Carlo Nesti, il quale mi dice che esistono, e anche qui siamo veramente nel grottesco, due versioni ufficiali, una secondo la quale i morti accertati sarebbero 36, cifra che io vi ho dato, e una seconda invece in base alla quale i morti sarebbero 24. Ti ripeto che giocare con queste cifre è assurdo, però speriamo perlomeno che sia valida la cifra più bassa.
Cesare, hai una domanda inerente alla storia anche, non solo dello sport, del giornalismo sportivo, ma del mondo, dell'Europa.
Io vorrei approfittare della presenza del dottor Pizzo per anche dare un aiuto ai nostri studenti che magari si prepareranno per l'esame di maturità. Ed essendo quest'anno il trentennale della caduta del muro di Berlino, può capitare, magari quando sarà il momento, un tema. Io ricordo che per tante occasioni Pizzul andò a seguire delle partite di calcio delle squadre italiane, che non sono delle squadre italiane, nei paesi dell'est, perché credo che all'epoca l'intervisione fosse più, diciamo così, economica rispetto all'Eurovisione, quanto a prezzo per le trasmissioni televisive, e quindi le trasmissioni che andavano sempre per così sull'orario del pomeriggio venivano diffuse regolarmente dalla RAI. E Bruno Pizzul fece parecchie telecronache dalla Romania, per esempio, ricordo il Dinamo Bucarest Milan del 76, l'Università Craiova Fiorentina dell'82, dall'allora Unione Sovietica, oggi Georgia, una Dinamo Tbilisi Inter del 77, ma soprattutto alcune telecronache dalla Germania. Ricordo due volte, due altrettanti Magdeburgo Juve, uno nel 72 vinto dalla Juve con gol di Cuculescu, uno nel 77 3-1, e poi un Dinamo Berlino Roma ritorno in Coppa di Campioni nell'84, l'andata era stata invece seguita da Martellini, Pizzul invece andò a Berlino Est per dire Dinamo Berlino Roma 2-1 per i tedeschi, ma fu un risultato che comunque favorì la Roma. Questo perché? Perché volevo sapere un pochettino che condenno l'esperienza personale di uno Pizzul e diciamo così gli elementi storici che ti possa in questa stagione dare un'idea ai giovani di come e quanto fosse lo sport nei paesi comunisti, a cominciare dalla stessa Germania Est, che ha anche tanto una tradizione agonistica del vuoto, della stessa, eccetera, un affare di Stato.
Ma sì, sicuramente si percepiva non solo in ambito calcistico, ma in tutte le discipline sportive, questa attenzione quasi morbosa dello Stato, dell'autorità politica, verso lo sport, no? Che veniva interpretato, gestito e preparato come un qualcosa che faceva crescere la credibilità di quei paesi in ambito politico internazionale. E in particolare lo si avvertiva soprattutto nella ex DDR, no? Nella Germania dell'Est, che in effetti era diventata una potenza vera e propria in campo internazionale, perché alle Olimpiadi, per esempio, era la nazione che rivalizzava addirittura con gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica per il numero di medaglie conquistate. E in effetti io sono stato parecchie volte, soprattutto a Magdeburgo, ci sono andato parecchie volte, e una delle poche cose interessanti che era andare alla stazione a vedere la gente che arrivava, partiva, via dicendo. Era una molto, molto grigio, nel quale era visto poco di buon occhio anche il contatto del giornalista occidentale con la gente locale, no? E questo soprattutto in Romania, dove non gradivano che, insomma, si parlasse con la gente del posto e via dicendo. Noi tentavamo di entrare in contatto con la gente, che in effetti capivamo che avrebbe anche parlato volentieri con noi, ma aveva paura, insomma, di essere individuato, non si capisce bene a quale titolo, come uno che non doveva parlare delle storie del proprio paese con uno straniero e soprattutto con un giornalista. Ovviamente era una situazione un pochino particolare, e nella Germania Est, per esempio, c'era la tendenza in tutte le discipline sportive, nel momento in cui veniva individuato un giovane ragazzo che prometteva di essere, che so io, un buon canottiere, un buon giocatore di pallacanestro e via dicendo, di spostarlo nei centri federali. Ogni disciplina sportiva aveva un centro federale nella propria, in una città, e quel ragazzo veniva spostato dalla città d'origine alla città in cui c'era il centro federale per la preparazione sportiva, ma capivano che non poteva essere sradicato dalla propria famiglia, e spostavano l'intero nucleo familiare nella città in cui il ragazzo doveva essere preparato per lo sport. Un'organizzazione clamorosa, assolutamente impensabile dalle nostre parti. Ricordo in particolare quando ci fu nella tornata olimpica in Germania occidentale a Monaco, le Olimpiadi di Monaco del 74, naturalmente i tedeschi occidentali volevano in tutti i modi evitare che fossero i tedeschi orientali quelli che continuavano a portare via medaglie su medaglie, e in particolare avevano preparato un bacino artificiale per la discesa fluviale con le canoe a Augsburg. L'avevano preparato in modo tale che i propri atleti si preparassero lì e quindi avessero poi dei notevoli vantaggi nei confronti degli avversari. Quando poi cominciò il turno, capitò a me di dover fare le telecronache di quella disciplina sportiva affascinante, la canoa fluviale, e anche lì vincevano tutto i tedeschi dell'Est. E allora disse: ma come mai noi dovremmo essere favoriti? Quella. Fecero una serie di indagini quella, e scoprirono che dalle parti di proprio Brandeburgo, nella Germania Est, era stata costruita una discesa fluviale artificiale esattamente identica a quella che avevano preparato ad Augsburg, e quindi quelli dell'Est poi uscivano per vincere, perché ormai conoscevano perfettamente, come i loro colleghi occidentali, la discesa, ma erano più bravi perché erano stati preparati.
Brano musicale, poi arriviamo ai saluti finali. Cosa abbiamo scelto, Cesare?
Io praticamente a questo punto farei ascoltare una canzone che è legata anche a un aspetto che unisce tre elementi: lo sport, lo spettacolo e la beneficenza. Fizio è stato tantissime volte telecronista della partita del cuore, ci può dare di più.
Questa notte di venerdì, perché non dormi, perché sei qui, perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te.
cosa ti manca, cosa non hai, cos'è che insegui se non lo sai, se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Ma se afferri un'idea che ti apre una via e la tieni con te, come segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù e per loro tu puoi fare di barca persa nel blu, noi siamo solo dei marinai, tutti sommersi, non solo tu, nelle bufere dei nostri guai. Perché la guerra, la carestia, non sono scene viste in TV, e non puoi dire lascia che sia, perché ne avresti un po' colpa anche tu. Si può dare di più, perché dentro di noi si può usare di più, senza essere eroi. Come fare non so, non lo sai neanche tu.
La condizione fisica da parte di Nesta, ma non solo sua, è molto belle le maglie della nazionale italiana. Porosso, Della Cruz con il sinistro a cercare Tim Delgado, è l'unica punta.
Amici sportivi alla visione dell'ascolto, buonasera, siete collegati in diretta con lo stadio di Rotterdam, lo stadio del Feyenoord, familiarmente chiamato La Vasca de Kuip da queste parti, per l'atto conclusivo di Euro 2000, il campionato europeo di calcio riservato alle nazionali, che vede di fronte Italia e Francia.
Di Henry, su Henry va Cannavaro, Henry lo aggira, entra in area di rigore, parte il traversone, la chiusura e poi la conclusione dal limite. Esce Barthes e poi tenta lo scatto di Thierry Henry, il quale opera un traversone che colpisce addirittura il palo, anche se Toldo era piazzatissimo, ha avuto l'impressione del nostro. Lo scatto di Fiore in posizione di ala destra, parte il traversone, arriva Del Vecchio con un attimo di ritardo, il pallone è a fondo campo, azione gol dell'Italia. Il direttore di produzione prova Albertini direttamente, palla alta di poco.
Buona idea, Bartezza era un po' fuori dai pali, ma la palla era alta.
Lo aspetta ora Albertini, converge Zidane, prova al destro, c'è una deviazione, poi in forbice, bravissimo. Al centrocampo per Deschamps, possibilità di tiro, il destro è violento ma alto. Lizarazu, il tocco centrale, ancora per Dugarry, sì, libera bene, poi tira, c'è la deviazione. La parabola alta, esce Toldo, mischia, furibonda, palla a fondo campo, ultimo tocco di un francese, c'è rinvio. Vedete che c'è un doppio rimpallo sull'uscita, batte Giorca, fa attenzione ai saltatori, palla ancora in area, batti e ribatti e poi il pallone. Henry deve vedersela con Nesta, guizza bene, converge ancora, palla sul destro, prova, attenzione, la conclusione da due passi di Giorca, il riflesso di Toldo che blocca.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Allora, siamo ai saluti finali, intanto ringraziamo Bruno Pizzul, intanto
grazie
scelga...
Grazie a voi di questa chiacchierata che mi ha riportato un po' indietro nel tempo, ma anche affrontando degli argomenti di un certo scrittore.
Il brano di chiusura lo sceglie Pizzul, allora?
Ma direi che Messico e Nuvole va bene, sono particolarmente affezionato al Messico.
Grazie Pizzul.
Salve, arrivederci, buone cose, buon lavoro.
E a lei, anche lei.
Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Questo è un amore di contrabbando, meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me.
Messico a nuvole, il tempo passa sull'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, ho messo quel nuvole, la faccia triste dell'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di piangere, oh.
Chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare sì. Mentre sa che è già provvisorio l'amore che c'è sì ma forse no, no. Queste son situazioni di contrabbando. A me non sembra giusto neanche in Messico, ma perché?
Messico è nuvole, il vento insiste con l'America, il tempo passa con l'armonica, che voglia di piangere, ho Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento stracce anche l'armonica, che voglia di piangere, oh.
Torno a lei, torno a lei, la chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. È il mio amore per lei che i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Sì, queste sono situazioni di contrabbando. Tutto si può inventare, ma un matrimonio non si può più.
Messico è nuvole, il tempo passa con l'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di piacere. Messico è nuvole, il vento insiste con l'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di
Abbiamo trasmesso L'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.
Finalmente le radio private hanno la loro enciclopedia.
One, two, three, four, five, six, seven, eight.
Alza la tua radio, per favor.
Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea.
Storia delle radio libere italiane di ieri ed oggi. Emittenti FM, web e DAB. Oltre 2100 pagine scritte da Massimo Emanuelli, con l'autorevole prefazione del professor Giorgio Simonelli e la postfazione del giornalista Roberto Poletti. Non la solita opera di testimonianze e di interviste, ma un'opera storica. Dai primi esperimenti di rottura del monopolio nell'immediato dopoguerra alle radio libere di metà anni 70. Tutte le radio locali suddivise regione per regione e provincia per provincia. Le radio regionali, le superstation, la syndication, i network nazionali, le radio politiche, le radio religiose. Dagli anni 70 ad oggi.
Dormire. Salutare. Autostop. Starnuto. Camminare.
Testimonianze e dichiarazioni di grandi personaggi. Claudio Cecchetto, Tiberio Timperi, Gerry Scotti, Nino Frassica, Platinet, Amadeus, Carlo Conti, Piero Chiambretti, Silvia Annicchiarico, Mauro Micheloni e tanti altri fra DJ, editori e collaboratori di emittenti locali e regionali di tutta Italia.
Ci si può sbronzare con un'aranciata, c'è la Band of Jocks, la più spericolata.
Una band alla caccia delle hit di domani, tra computer, new dandy e colori africani.
Accendete la radio e spegnete la luce, siamo i 10 DJ dalla puntina veloce.
Alza la tua radio, per favor. Un'opera già vista di buon occhio dai gota della radio italiana, così come Renzo Arbore, 2 anni fa, lodò il test emanuelliano sulla storia della radio pubblica. Lo potrete acquistare a soli 15 euro, prenotabile sul bookstore della casa editrice, sito edizioni Oltre Gammarò Töpfer, www.librioltre.it. E buona lettura a tutti!